Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Parlaci, Signore. Commento alla liturgia festiva proposto da padre Maurizio Botta della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri di Roma. Seconda domenica di Pasqua.
Ascoltatori, cari ascoltatrici, sono veramente contento di essere tornato, di poter ricominciare dopo questo tempo di Quaresima, questo tempo di conversione nel quale noi abbiamo cercato di prendere il modo di pensare di Dio. E torniamo con il nostro commento alle letture della domenica e abbiamo davanti a noi 5 domeniche che ci separano da 2 grandi feste, che sono quella dell'Ascensione, che sarà il 5 giugno, e la Pentecoste, che sarà il 12 giugno. 5 domeniche del tempo di Pasqua. E allora, come dicevamo tempo fa, la cosa bella di questi incontri è che mi permette, a me come sacerdote, di avere uno sguardo non concentrato solo sulla domenica, ma di spaziare e vedere un po' complessivamente anche le domeniche, come sono concatenate l'una con l'altra. E allora ho notato questo, ho fatto questa scoperta che condivido con voi. Abbiamo la prima lettura in queste 5 domeniche, è sempre dagli Atti degli Apostoli e comincia con il capitolo secondo, i versetti dal 42 al 47. La seconda lettura sarà sempre invece la prima lettera di Pietro e comincia proprio dal capitolo 1, questa prima lettera di Pietro, dal versetto 3. Il Vangelo è sempre quello di Giovanni, con una sola eccezione: la terza domenica di Pasqua avremo Vangelo di Luca. Perché? Cos'è che mi ha colpito da questa osservazione? Questo mi ha colpito, che gli Atti degli Apostoli cominciano dal capitolo 2, ma nel capitolo 1 e nel capitolo 2 degli Atti degli Apostoli si parla proprio dell'Ascensione del Signore e della Pentecoste. Quindi gli avvenimenti che vengono descritti nelle letture degli Atti degli Apostoli sono avvenimenti dopo l'Ascensione del Signore, dopo la Pentecoste. Così anche la prima lettera di Pietro, i primi 2 versetti, proprio inizia così, dicendo: Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli che vivono come stranieri, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia, nella Bitinia, scelti secondo il piano stabilito da Dio Padre, mediante lo Spirito che santifica, per obbedire a Gesù e per essere aspersi dal suo sangue. A voi grazia e pace in abbondanza. Questo saluto iniziale dove comunque Pietro dà per scontato il dono già ricevuto dello Spirito Santo, così come l'Evangelista Giovanni, quando ha scritto, era già stato investito, avvolto, abbracciato dal dono dello Spirito. E in uno dei Vangeli che ascolteremo in queste domeniche vedremo Gesù che dirà: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità. E Gesù dice che il Padre darà lo Spirito Santo a coloro che lo chiedono. Questo per evitare una profonda tentazione, pensare che la Pentecoste sia un avvenimento del passato o che ha avuto effetti nel passato, un avvenimento che si estende e che continua nel presente.
Thank you.
Ecco, perché questa introduzione? Perché avremo questo taglio nell'affrontare queste domeniche e analizzare le letture, vedere lo Spirito Santo in azione, quello che ha prodotto in questi discepoli, come li ha formati, li ha plasmati, come li ha cambiati, per vedere se noi oggi, chiedendo lo Spirito Santo, se lo chiediamo, allora vedere e confrontarci, vedere oggi le caratteristiche della Chiesa e le caratteristiche che ha un discepolo quando è veramente agito, quando è formato dallo Spirito di Dio. Allora guardiamo alle letture di questa domenica, seconda domenica dopo Pasqua, e vediamo nel Vangelo i nostri apostoli che sono chiusi. Mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, sono chiusi dentro perché hanno paura. Sovente si sottolinea questa paura, e Gesù per tre volte in questo Vangelo ripete questa parola: pace a voi. Paura, ma anche dubbio. Abbiamo al centro del Vangelo la figura di Tommaso, che a mio avviso vorrei che pensaste quanto è consolante. È consolante il fatto che Tommaso non si è fidato di Gesù, delle parole di Gesù, dell'esperienza fatta con lui. Tommaso non si è fidato nemmeno dei suoi amici, di persone con cui aveva condiviso 3 anni della sua vita. È incoraggiante, perché anche noi facciamo fatica ad avere fiducia, a fidarci di testimoni credibili, di amici. E poi perché Tommaso è stato scelto da Gesù in persona dopo una notte di preghiera. C'è da subito una gerarchia scelta da Gesù Cristo stesso, e da subito questa gerarchia mostra le sue paurose fragilità che ogni uomo conosce. Tommaso dubita e non si fida dei suoi amici, e la notizia veramente consolante è che Gesù ritorna. Gesù accetta la logica di Tommaso, Gesù si adegua a Tommaso, Gesù non si indispettisce. E è veramente bellissimo, pensate al quadro di Caravaggio, chiudete gli occhi, immaginatevelo con Gesù che prende la mano di quest'uomo e gli chiede di infilare proprio il dito all'interno delle piaghe. Gesù ci incoraggia, perché diciamo che chi crede senza aver visto lui, ma solo fidandosi di amici credibili, di segni evidenti, sperimenta una felicità intensa. E inoltre Tommaso, e questo è ancora consolante, è un uomo che è restato tra i suoi amici. Tommaso, anche nel dubbio, nei confronti dei suoi amici, è rimasto con loro. La seconda volta, si dice nel Vangelo, c'era con loro anche Tommaso. Cioè, Tommaso, anche se non riusciva a credere alle parole dei suoi amici, però è rimasto nella loro compagnia, è rimasto con loro. E quanto questa parola, secondo me, non deve essere sottovalutata, cioè continuare nel cammino anche nei momenti in cui fai fatica a fidarti della Chiesa, fai fatica a restare nel gruppo degli amici. Quindi vediamo paura e dubbio, questo è il punto di partenza. Gesù dice pace a voi e dice queste parole: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. E allora passiamo alla prima lettura, dove questi uomini, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, ricevete lo Spirito Santo, dice Gesù nel Vangelo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Vediamo questi uomini mandati e vediamo le caratteristiche di cosa ha fatto in loro lo Spirito Santo. Si dice che erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e che ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore. Ecco, la prima caratteristica di un uomo fatto dallo Spirito Santo è un uomo perseverante. Questa perseveranza, dobbiamo essere sinceri, non è una caratteristica umana. Io vi parlo essere perseverante nel bene, nel fare le cose, nel preparare l'omelia, nel preparare questi incontri e non dire le prime cose che passano per la mente. Cioè perseverare nel servizio, nell'impegno, la perseveranza nelle confessioni, perseverare. È un dono dello Spirito Santo. Si diventa perseveranti perché hai ricevuto e perché chiedi il dono dello Spirito Santo. Dove è radicata? Lo vediamo nel Salmo. Il suo amore è per sempre. Cioè nella fedeltà di Dio è radicata la nostra perseveranza. Se noi riceviamo l'amore di Dio diventiamo perseveranti, perché il primo essere perseverante a non scoraggiarsi è proprio Gesù. Infatti noi riceviamo lo Spirito di Gesù. E nella seconda lettura, invece, quindi abbiamo visto prima lettura e Salmo, un'altra cosa molto bella. Vediamo che la fede viene purificata, messa alla prova. Dice Pietro, perciò siete, non siate, dice, siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, affinché la vostra fede messa alla prova, molta più preziosa dell'oro destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. E penso che sia bello questa parola di consolazione in questo tempo di Pasqua, dove comunque persone che stanno ascoltando in questo momento sono magari afflitte da una malattia, magari sono sacerdoti che ascoltano e sono in una prova della loro comunità, e sentire che è inevitabile, che anche quando lo Spirito ti manda, anche quando sei facendo la tua missione, tu sei purificato, l'azione dello Spirito che ti purifica. E l'ultima parola è proprio questa, mandati per portare il perdono. Sovente questa frase viene letta in un modo un po', potremmo dire, tra virgolette, terroristico, cioè a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati, cioè la vediamo così, a chi perdonerete paradiso, a chi non perdonerete inferno. Invece se noi guardiamo tutto il Vangelo, e questo è il senso profondo, chi non viene perdonato, chi non riesce, riceve questa assoluzione di Dio quando è pentito dei suoi peccati, rimane gravato di un peso, rimane infelice, in un certo senso un po' paralizzato nel vivere. Quanto poco noi consideriamo che a volte siamo paralizzati nel vivere perché non abbiamo ricevuto questa parola di assoluzione, cioè proprio di liberazione dal peccato che ci grava. Ecco, allora, un po' riassumendo, vedendo l'opera dello Spirito Santo, questo, la perseveranza nella buona e nella cattiva sorte, la capacità di amare fedelmente ci dà lo Spirito come Dio, ci dà la forza di liberare dal giogo, dal peso del peccato che ci tiene oppressi, e l'ultima parola, pace e vita nel suo nome. Noi possiamo dare nel nome, nella forza di Cristo risorto, pace e vita. È un annuncio pieno di speranza per tanti uomini e per tante donne nel mondo.
Parlaci, Signore. Commento alla liturgia festiva proposto da padre Maurizio Botta della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri di Roma. Seconda domenica di Pasqua.